In altre parole.
Le 8:18 e pochi secondi, siamo già collegati con la nostra ospite della settimana di In altre parole, la professoressa ordinaria di storia delle religioni all'Università di Roma III, Maria Chiara Giorda. Maria Chiara Giorda si interessa in particolare alla storia del monachesimo cristiano, alla didattica delle religioni, ma anche e forse soprattutto, visto quello di cui stiamo parlando questa settimana, alla presenza e alla diversità religiose negli spazi pubblici contemporanei. Allora Maria Chiara Giorda, buongiorno. Benvenuta anche oggi.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, sfruttiamo un po' l'onda dell'entusiasmo per la vittoria della Svizzera. Ieri sera centinaia di migliaia, forse milioni di persone, sicuramente anche qualcuno tra i nostri ascoltatori, ha fatto la stessa cosa nello stesso momento, cioè guardare la partita, cantare un inno, indossare gli stessi colori, festeggiare fino poi alle ore piccole. Possiamo parlare di un rito paragonabile a quelli religiosi, Maria Chiara Giorda?
Eccoci a parlare di calcio in chiave religiosa, ma non per dire che il calcio è come la religione oppure la religione è una metafora del calcio, ma per dire proprio che noi possiamo leggere attraverso una lente religiosa il calcio come anche tanti altri sport, e dal mio punto di vista lo possiamo fare attraverso la categoria senza dubbio del rito e poi della effervescenza collettiva. Perché l'effervescenza? L'effervescenza collettiva è una categoria bellissima che prova così a ipotizzare, a divulgare Emil Durkheim, che è stato uno dei primi sociologi della religione, che scrive questo libro nel 1912, Le forme elementari della vita religiosa. E l'effervescenza dà proprio l'idea di quella vivacità del parossismo del rito, che poi è anche il parossismo del tifo, cioè l'idea che le collettività abbiano proprio bisogno di evadere dal controllo, di evadere dagli schemi, di evadere dall'ordine, lo facciano però in maniera anche rituale, cioè con dei tempi e anche degli spazi determinati. E allora sì, dal mio punto di vista possiamo dire che il rito del calcio, che non è individuale soltanto, anche se poi si può vedere anche una partita e festeggiare in solitudine, è un rito collettivo, è un rito in qualche modo religioso, richiamando quella categoria della religione implicita che abbiamo citato negli scorsi giorni, perché ha tutte le caratteristiche sia in termini di pratica, sia in termini di credenze, sia in termini anche di collante sociale, no? I tifosi si riconoscono in una squadra, gli svizzeri in questo momento si riconoscono nella squadra nazionale che sta procedendo in maniera direi molto positiva ed entusiasmante in questa competizione. E dunque l'effervescenza che permea questo campo sportivo, l'effervescenza che diventa anche una sorta di rituale religioso.
Mi piace questa definizione di effervescenza collettiva, è sicuramente qualcosa che ha vissuto la Svizzera questa notte, magari ancora questa mattina, in vista poi della partita che avrà luogo nella notte tra sabato e domenica contro i campioni del mondo dell'Argentina. Maria Chiara Giorda, lo sport come rito, lo sport ha anche un aspetto cerimoniale molto importante. D'altronde le origini delle competizioni sportive, se andiamo nell'antichità, le Olimpiadi della Grecia classica erano un misto tra religione e sport.
Sì, io direi, e forse lo dico di nuovo da storica delle religioni, le Olimpiadi nascono proprio come una festa religiosa più che sportiva. Giochi celebrati in onore di Zeus per secoli, ogni 4 anni, con un santuario, quindi un luogo religioso ben preciso, santuario di Olimpia, che era un po' il cuore di questo rituale collettivo. Gli atleti gareggiavano di fronte agli dei, la vittoria era un dono divino, le gare si accompagnavano a sacrifici, processioni, banchetti, e quindi c'era una dimensione davvero di corpo sociale, oltre che il corpo individuale dell'atleta, che muoveva una serie di pratiche. E ancora, la vittoria, ma anche il gareggiare stesso, non era soltanto un fatto individuale. Noi siamo un po' abituati agli sportivi singoli, e quindi anche in una dimensione di sport collettivo, il calcio, poi ci sono gli eroi all'interno delle squadre. Ecco lì la vittoria vittoria era una glorificazione, vorrei dire anche una sacralizzazione, non soltanto e non tanto della singola persona, del singolo individuo, del singolo atleta, quanto della città di provenienza, perché quella vittoria lì sottolineava non soltanto la capacità del singolo, ma proprio il favore divino che accompagnava il singolo nel nome della città per la città. E quindi le Olimpiadi sono, dal nostro punto di vista, davvero un esempio non soltanto di impasto tra sport e religione, ma di religiosità dello sport e di forma sacrale anche di un rituale collettivo sportivo che è corpo, certamente, ma è anche davvero lo spirito e la capacità di una dimensione che va oltre la performance, che va oltre il corpo e soltanto il fisico. Oltre a quello, tutto il set, ovviamente, anche della sacralità laica che arriverà poi dopo, i giuramenti, la fiamma olimpica, rituali di apertura, rituali di chiusura, la comunità universale e davvero, secondo me, questo è un elemento importantissimo: il tempo che si interrompe, il tempo della tregua sacra che sospende le guerre, sospendeva le guerre durante le Olimpiadi. Pensiamo oggi sarebbe totalmente inimmaginabile, però c'era veramente l'idea della sacralità del tempo dedicato a quell'evento in particolare. Allora, questo ci fa dire, certo, le Olimpiadi non solo erano anche in qualche modo religiose, ma erano religiose a tutti gli effetti, per come intendiamo ovviamente noi la religione.
Sono tanti i paralleli che si possono tracciare. Io pensavo anche alla terminologia, per esempio, si parla di praticare una religione, si parla di praticare uno sport, proprio un senso di impegno totale, quasi di devozione, mi viene da dire, verso un obiettivo ultimo, un obiettivo distante. Forse non trascendente nello sport, ma insomma qualcosa che abbiamo davanti a sé e che ci muove nella nostra vita
Sì,
quotidiana.
ecco, terminologia e anche concetti, anche processi. Bene facciamo a dire la pratica, praticare una religione, praticare uno sport, perché tanto spesso si dimentica il fatto che le religioni sono molto pratica e pratica prima ancora della teoria. C'è stato un eccesso di valutazione della sfera più teorica, anche intellettuale della religione e invece tutte le religioni sono materiali, sono corporee, sono fisiche, sono fatte di pratica esattamente come lo sport. Poi ci sono davvero delle dinamiche, dei meccanismi che si possono comparare compiendo un'operazione tipica della storia delle religioni. Pensiamo ai processi anche di mitizzazione degli eroi, i calciatori eccezionali, gli sportivi eccezionali che diventano davvero degli eroi fondatori di uno sport, degli eroi che sono protagonisti di uno sport. Processi di mitizzazione, processi di sacralizzazione, culto in vita, ma anche culto in morte. Sarebbe banale citare, ma lo cito lo stesso, il caso di Maradona, non soltanto nella memoria collettiva napoletana, ma argentina, ma mondiale. E poi ci sono anche dei processi, al contrario, che mi piace ricordare, di vittimismo, no? Allora, una serie di esempi di perpetrate perdite o di perpetrate sconfitte subite che vengono narrate, raccontate come delle ingiustizie subite. Allora lì, al contrario, non c'è un processo di mitizzazione, ma c'è il processo di costruzione dell'idea della vittima, del martire, e quindi il martirio religioso che diventa davvero una lente di lettura specifica in negativo anche per leggere lo sport. Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che evidentemente abbiamo bisogno, come proprio specie umana, di parole forti, di narrazioni convincenti, di forme di comunicazione che vanno oltre l'immanenza, che vanno oltre il rimanere, su questa terra e con categorie di questa terra, perché evidentemente c'è un tratto di mistero, che è poi quel fascinans e tremendum della fenomenologia che ci dà un aiuto, ci dà una carica per riempire di significato anche delle pratiche apparentemente semplici e banali, ma semplici e banali non sono come lo sport. E questo, secondo me, è un dato importantissimo che in qualche modo riscatta la superficialità apparente di certe pratiche e porta di nuovo la religione al centro della cultura, ma anche della natura umana. umana, quale che sia poi la sua forma concreta o una, diciamo così, diffusa, significazione della vita umana collettiva.
E poi c'è la necessità di comunità, alla fine si torna sempre lì, è quello che dicevamo già negli scorsi giorni, questi riti creano comunità, creano coesione in un gruppo sociale.
Assolutamente, possiamo ricordare che una delle etimologie di religione è il verbo religare in latino, che significa proprio mettere insieme, tenere, unire, collegare. Perché? Perché in fondo la religione è ciò che lega le persone tra di loro, lega le persone a un divino, un extraumano, un altro che umano, ma c'è quest'idea di collante sociale, per usare un altro termine tipico della storia delle religioni, della coesione. E quindi se la religione è coesione sociale, la religione è identità plurale, identità collettiva, tifo, festeggio e mi sento parte di una comunità. Mi sento un individuo non da solo, ma assieme ad altre persone che in quel momento stanno facendo la stessa cosa e stanno provando le stesse emozioni.
Grazie Maria Chiara Giorda anche per queste considerazioni che abbiamo imbastito così a partire dalla vittoria della Svizzera di ieri sera contro la Colombia ai rigori, anzi di questa notte più che di ieri sera, era già questa mattina, era già mercoledì. Grazie e a domani mattina sempre alle 8:18.
Grazie a voi, buona giornata e buoni festeggiamenti in Svizzera. Arrivederci.
Grazie.